Capitolo 10. In quale indigenza Candido, Cunegonda e la vecchia arrivarono a Cadice e del loro imbarco. E chi poteva dunque rubarmi le mie doppie e i miei diamanti? Dicea Cunegonda piangendo. Come faremo a campare? Dove raccapezzare degli inquisitori e degli ebrei che me ne diano degli altri? Ahimè, diceva la vecchia, io ho gran sospetto di un reverendo zoccolante che dormì con noi a Bayadoz nell'istessa locanda. Dio mi guardi di fare un giudizio temerario, ma egli entrò due volte nella nostra camera e partì molto tempo prima di noi. Ahimè, diceva Candido, me l'aveva sovente provato Pangloss, che i beni di questa terra son comuni a tutti gli uomini e che ciascheduno va l'istesso diritto. Quel zoccolante doveva bene, secondo questo principio, lasciarci da finire il viaggio. Non vi riman dunque nulla, bella Cunegonda? Nemmeno un picciolo, disse ella. A qual partito appigliarci? Diceva Candido. Vendiamo un de tre cavalli, disse la vecchia. Io monterò in groppa dietro alla signora e arriveremo a Cadice. Vi era nella stessa locanda un priore de Benedettini che comprò il cavallo a buon mercato. Candido, Cunegonda e la vecchia passarono per Lucena, per Chillas, per Lebrixa e finalmente giunsero a Cadice. Vi si equipaggiava una flotta e vi si radunavano delle truppe per mettere a dovere i reverendi padri gesuiti del Paraguay, i quali erano accusati di aver fatto ribellare una delle migliori province contro i re di Portogallo e di Spagna, dipresso alla città del Santissimo Sacramento. Candido, che aveva militato fra i bulgari, fece l'esercizio alla bulgara dinanzi al generale della piccola armata, con tanta grazia, con tanta celerità, con tanta destrezza, con tanta bravura e agilità, che gli è dato il comando di una compagnia di fanti. Eccolo fatto, capitano. Egli si imbarca con Cunegonda e la vecchia, due servitori e i due cavalli d'Andalusia, che erano già stati di Monsignore di Portogallo. Durante tutto il passaggio parlarono assai sulla filosofia del povero Pangloss. «Noi andiamo in un altro mondo», diceva Candido. «Forse è là dove tutto è ottimo. Perché confessar bisogna che vi sarebbe da sospirare di quel che segue nel nostro, tanto in morale che in politica. Ora vi voglio veramente bene», dice a Cunegonda, «perché ho l'anima anch'io tutta disgustata di quel che vi ho provato e veduto». «Tutto passerà bene», ripeté a Candido, «in questo novello mondo. Il mare stesso è migliore che quel d'Europa. Egli è più placido e il vento vi è men variabile. Al vedere è il mondo nuovo il migliore degli universi possibili». «Iddio lo voglia», dice a Cunegonda, «ma son stata così orribilmente maltrattata nel mio che ho il cuore quasi intieramente chiuso alla speranza». «Voi vi lamentate», riprese la vecchia, «ahimè, che voi non avete provato sciagure simili alle mie». A Cunegonda scapparono quasi le risa e le parve molto ridicola quella povera vecchia a pretendere di esser più infelice di lei. «Cara mia», le disse ella, «quando non siate stata offesa da due bulgari invece di uno, quando non abbiate ricevuto due coltellate nella pancia, quando non siano stati demoliti due dei vostri castelli e scannati sotto i vostri occhi due vostre madri e due padri e frustati due vostri amanti in un'auto da fè, non vedo che possiate superarmi in disgrazia. Aggiungete che nata son io baronessa con 72 quarti di nobiltà e che sommi ridotta a far da cucina». «Ah, signorina», riprese la vecchia, «voi non sapete qual è la mia nascita. E se io vi mostrassi il mio bel di Roma non parlereste così e sospendereste il vostro giudizio. Questo discorso risvegliò nell'animo di Cunegonda e di Candido un'estrema curiosità. La vecchia lor parlò in questi termini. Capitolo 11. Storia della vecchia. Io non son stata sempre con gli occhi cisposi e orlati di scarlatto. Il mio naso non è sempre andato a ritoccarsi col mento, né sempre serva son stata io. Io son figlia di Papa Urbano X e della principessa di Palestrina. Fui fino all'età di 14 anni allevata in un palazzo, a cui tutti i castelli dei vostri baron tedeschi avrian potuto servir di stalla, e valeva più un de miei abiti che tutte le magnificenze della Vestfalia. Crescevo in bellezza, in grazia e in talento, in mezzo a piaceri, agli ossequi e alle speranze, e inspiravo già amore. Quali occhi, quali palpebre, quai ciglia, quali fiammelle scintillavano dalle mie pupille e oscuravano il fulgore delle stelle, come diceanmi i poeti del luogo. Io fui promessa in sposa a un principe sovrano di Massa di Carrara. Che principe! Impastato di dolcezze e di vezzi, pieno d'uno spirito brillante e d'un fervido amore. L'amavo, qual suole amarsi nei primi amori, con idolatria e con trasporto. Le nozze eran già preparate, con una pompa e una magnificenza inaudita. Non si trattava che di feste, di scarrozzate e di burlette in musica a tutto pasto. E si fecero per tutta l'Italia dei sonetti sul mio soggetto, di cui non ve ne fu pur uno di passabile. Ero presso al momento della mia felicità, quando una vecchia marchesa, che era stata cicisbea del mio principe, lo invitò a prender la cioccolata da lei. Morì egli in men di 2 ore, fra orribili convulsioni. Ma questo non è nulla. Mia madre disperava, e pur molto meno afflitta di me, volle per qualche tempo involarsi a un sì funesto soggiorno. Aveva ella una bellissima terra presso Gaeta. Ci imbarcammo in una galera del paese, dotata come l'altar di San Pietro, ed ecco che un corsal salettino ci dà addosso e ci abborda. I nostri soldati si difesero da soldati papalini, si misero tutti in ginocchione, gittando le armi e chiedendo al corsale una soluzione in articulo mortis. Fummo immediatamente spogliati ignudi come tanti scimmiotti, così mia madre e le nostre damigelle d'onore, e così pur io. Non starò a dirvi quanto sia cosa dura per una giovine principessa l'esser condotta schiava al Marocco. Voi comprendete benissimo quel che dovemmo soffrire nel bastimento del corsaro. Mia madre era ancora bellissima. Le nostre damigelle d'onore, le nostre semplici cameriere, avevano più vezzi di quel che possa trovarsene in tutta l'Africa. Io poi ero un incanto, ero la bellezza o la grazia medesima, ed ero fanciulla. Marocco nuotava nel sangue allorché vi arrivammo. 50 figli dell'imperatore Muslei Ismaele avean ciascuno un partito, che produceva in effetto 50 guerre civili di neri contro neri, di zaini contro zaini e di mulatti contro mulatti, ed era un continuo macello in tutta l'estensione dell'impero. Fummo appena sbarcate che alcuni neri di una fazione nemica a quella del nostro corsale si presentarono per involargli la preda. Dopo l'oro e i diamanti eravamo noi quel che egli aveva di più prezioso. Io fui testimone d'una zuffa qual mai non può vedersi nei nostri climi d'Europa. I popoli settentrionali non hanno il sangue troppo bollente, né il furor per le donne nel grado che è l'ordinario nell'Africa. Par che gli europei abbiano latte nelle vene laddove è vetriolo e fuoco quel che scorre nelle vene agli abitanti del Monte Atlante e dei paesi vicini. Si combatteva col furor dei leoni, delle tigri, dei serpenti della contrada a chi ci avrebbe a possedere. Un moro prese mia madre pel braccio destro, il luogotenente del mio capitano la riteneva per il sinistro, un soldato l'afferrò per una gamba, un de nostri pirati la ritenne per l'altra, e in un momento tutte le nostre donne si trovarono nell'istessa guisa tirate da quattro soldati. Il mio capitano mi teneva nascosta dietro a lui, avea impugnata la scimitarra ed uccideva tutto quel che si opponeva al suo furore. Finalmente vidi tutte le nostre italiane, compresa mia madre, sbranate, trucidate e tagliate a pezzi dai mostri che se le disputavano. Gli schiavi miei compagni, coloro che li avevan presi, soldati, marinari, negri, bianchi, mulatti, e finalmente il mio capitano, tutto restò ucciso. Ed io rimasi esangue sopra un mucchio di cadaveri. Simili scene seguivano, come è noto, in tutta l'estensione di più di 300 leghe, senza si mancasse intanto alle 5 preghiere quotidiane ordinate da Maometto. Mi sbarazzai a gran fatica della folla di tanti cadaveri sanguinosi ammonticchiati l'uno sull'altro e mi trascinai sotto un grand'albero d'arancio sul margine d'un ruscelletto vicino. Mi vi abbandonai, svenuta dallo spavento, dalla stanchezza, dall'orrore, dalla disperazione e dalla fame. Non andò guari che i miei sensi oppressi s'abbandonarono a un sonno che aveva più del deliquio che del riposo. Ero in quello stato di debolezza e d'insensibilità, fra la morte e la vita, quando sentii qualcuno che mi toccava stranamente. Apersi gli occhi e vidi un uomo bianco e di buon aspetto, che dicea, sospirando fra i denti, «Oh, che sciagura d'esser quel che sono!» Capitolo 12. Seguito delle sciagure della vecchia. Fra lo stordimento e il contento a udire il linguaggio della mia patria, e non meno stupita dalle parole che proferiva colui, gli risposi che vi erano delle disgrazie maggiori di quella di cui si lamentava. L'istrussi in poche parole delle cose orribili da me sofferte e caddi in svenimento. Mi trasportò egli in una casa vicina, mi fece mettere a letto, mi fece dar da mangiare, mi servì, mi consolò, mi accarezzò, mi disse di non aver mai veduta beltà maggiore della mia. «Io sono nato a Napoli», mi disse egli. «Vi si accapponano tutti gli anni 2 o 3.000 ragazzi, altri ne muoiono». Altri acquistano una voce più bella di quella delle donne. Altri vanno a governar degli stati. Mi fu fatta questa operazione con un grandissimo successo e sono stato virtuoso della cappella della principessa di Palestrina. «Di mia madre!» esclamai. «Di vostra madre!» esclamò egli piangendo. «Come? Sareste voi quella giovine principessa che io ho allevata fino all'età di 6 anni?» e che prometteva fin d'allora di dover riuscire quella bellezza che voi siete. Io son quella stessa. Mia madre è lontana di qui 400 passi, sbranata in quarti sotto un monte di morti. Gli contai tutto quel che mi era accaduto. Egli mi narrò finalmente le sue avventure e mi disse come egli era stato inviato al re del Marocco da una potenza cristiana per concludere con quel monarca un trattato, in virtù del quale gli somministrerebbe polvere, cannoni e bastimenti per aiutarlo a sterminare il commercio degli altri cristiani. «La mia commissione è eseguita», continuò quell'onorato eunuco. «Io devo imbarcarmi a Ceuta e di là ricondurvi in Italia». Io lo ringraziai con lacrime di tenerezza. Egli, invece di condurmi in Italia, mi menò ad Algeri e mi vendé al dei di quella provincia. Appena fui venduta, quella pestilenza che ha fatto il giro dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa si scatenò furiosamente in Algeri. Voi avete udito il terremoto, ma non avete mai, signorina mia, provata la peste. Se provata l'aveste, confessereste che ella è ben qualche cosa di più che un terremoto. Ella è comunissima in Africa ed io ne restai infetta. Figuratevi qual condizione per una figlia di papà, in età di 15 anni, che in 3 mesi di tempo avea provata la povertà, la schiavitù, avea veduto spaccare in quarti la madre, avea provata la fame e la guerra e se ne moriva appestata in Algeri. Io però ne scampai, ma il Dei e quasi tutto il serraglio d'Algeri perì. Passata la prima furia di questa orribile pestilenza, si venderono le schiave del Dei. Un mercante mi comprò e mi condusse a Tunisi. Mi vendé egli a un altro mercante che mi rivendé a Tripoli. Da Tripoli fui rivenduta ad Alessandria, d'Alessandria a Smirne e da Smirne a Costantinopoli. Toccai finalmente ad un aga dei giannizzeri che ebbe ben tosto il comando di andare a difendere Azov contro i russi che l'assediavano. L'aga, che era un onestissimo uomo, condusse seco tutto il suo serraglio e ci diè quartiere in una fortezza sulla palude Meotide, sotto la guardia di 2 eunuchi e di 20 soldati. Fu ucciso un prodigioso numero di russi, ma essi si presero ben la rivincita. Azov fu messo a ferro e fuoco e non si risparmiò né sesso né età. Non vi restò che la nostra piccola fortezza e i nemici pensarono di prenderci con affamarci. I 20 giannizzeri s'erano impegnati con giuramento di non arrendersi mai e l'estremità della fame a cui furono ridotti li costrinse a mangiarsi i nostri 2 eunuchi per timore di violare il giuramento. E a capo di pochi giorni risolverono di mangiarsi le donne. Avevamo un pio imano molto compassionevole, che fe loro un bellissimo sermone per persuaderli a non ucciderci affatto. Tagliate, diss'egli, solamente una parte carnosa per una a queste signore, e avrete da scialare. Se sarà necessario, ritornarci un'altra volta fra pochi giorni, ne avrete altrettanto. Il cielo vi saprà buon grado d'un'azione sì caritatevole e ne sarete soccorsi. Siccome era molto eloquente, li persuase. Ci fu fatta quest'orribile operazione e l'imano ci applicò lo stesso balsamo che s'adopera a bambini dopo la circoncisione. Noi eravamo tutte per morire. Appena avevano i giannizzeri terminato il pasto che noi imbandito loro avemmo, eccoti su de battelli piatti arrivare i russi, e neppure un giannizzero si salvò. I russi non badarono punto allo stato in cui ci trovavamo. Vi son dappertutto dei chirurghi francesi. Uno di questi, molto bravo, prese cura di noi e ci guarì. Ci disse a tutti di consolarci, perché in molti assedi era stato praticato lo stesso, ed esser così la legge di guerra. Quando le mie compagne furono in grado di camminare, ci mandarono a Mosca. Io toccai in sorte un boiardo, che mi fece sua giardiniera e mi regalava di 20 frustate al giorno. Ma questo signore, essendo stato arruolato in capo a 2 anni con una trentina d'altri boiardi, per impicci di corte, profittai di questa avventura e me ne scappai. Traversai tutta la Russia. Fui lungo tempo a servire in un'osteria a Riga, indi a Rostock, a Weimar, a Lipsia, a Kassel, a Utrecht, a Leida, all'Aia, a Rotterdam. Sono invecchiata nella miseria e nell'obbrobrio, ricordandomi sempre d'esser figlia di papa. Ho voluto uccidermi 100 volte, ma amavo ancora la vita. Questa debolezza ridicola è forse delle nostre inclinazioni la più funesta, perché vi è nulla di più ridicolo che di voler portar continuamente un fardello che si vorrebbe ad ogni momento buttar giù, di avere in abborrimento la propria esistenza e di non potersene distaccare. d'accarezzar finalmente il serpe che ci divora, finché non ci abbia mangiato il cuore. Ho veduto nei paesi che la fortuna m'ha fatto scorrere e nelle osterie dove ho servito un numero prodigioso di persone che detestavano la propria esistenza, ma 8 soli ne ho veduti che abbian volontariamente posto fine alla lor miseria: 3 negri, 4 inglesi e un professore tedesco nominato Robeck. Finalmente sono stata a servire in casa dell'ebreo Don Issacar, che mi mise appresso di voi, signorina mia bella. Mi vi sono affezionata e mi son data più pensiero delle vostre avventure che delle mie. Non vi avrei nemmen parlato mai delle mie disgrazie se voi non m'aveste un po' piccata e se non fosse l'uso sui bastimenti di contare storielle per divertirsi. Finalmente, signora, io ho dell'esperienza e conosco il mondo. Pigliatevi un gusto, impegnate i passeggeri a contarvi ognun la sua storia, e se uno solo se ne trova che non abbia sovente maledetto il punto in cui nacque e che non abbia sovente detto a sé medesimo d'essere il più infelice che viva, gettatemi a capo in giù nel mare, ch'io mi contento. Capitolo 13. Come Candido fu obbligato di separarsi dalla bella Cunegonda e dalla vecchia. La bella Cunegonda, udita che ebbe l'istoria della vecchia, le fe tutte le cortesie che a persona del di lei merito e del di lei rango si convenivano, ed avendo accettato il consiglio, impegnò tutti i passeggeri a contare, uno dopo l'altro, le loro avventure, ed ebbe, insieme con Candido, a confessare che la vecchia aveva ragione. «Che peccato», diceva Candido, «che il saggio Pangloss sia stato, contro il costume, impiccato in un'auto da fè. Ei ci direbbe delle cose ammirabili sul mal fisico e sul mal morale, onde è coperta la terra e il mare, ed io mi sentirei forza abbastante di fargli con tutto il rispetto delle obiezioni». A misura che ognuno andava contando la propria storia, il bastimento avanzava cammino. Abbordarono a Buenos Aires e Cunegonda, il capitano Candido, e la vecchia andarono a casa del governatore, Don Fernando di Barrà, i Figueroa, i Mascarenes, i Lampordus, i Souza. Questo signore avea tutta la fierezza che convenivasi a un uomo che portava una sì lunga sfilata di nomi. Egli parlava alla gente con un sì nobil disdegno, arricciava talmente il naso, alzava sì spietatamente la voce, prendeva un tono da imporre talmente e affettava un portamento sì altiero che faceva venir voglia di bastonarlo a chiunque gli favellava. Amava furiosamente le donne, e Cunegonda gli parve quanto di più bello avesse mai veduto. La prima cosa che gli fece fu di dimandare se la era moglie del capitano, e fece questa domanda in un'aria che mise Candido in apprensione. Non ardì egli dire che era sua sorella, perché non lo era nemmeno, quantunque questa bugia officiosa fosse di moda fra gli antichi e potesse essere utile fra i moderni. Aveva l'anima troppo pura per avere a tradire la verità. «La signora Cunegonda, diss'egli, deve farmi l'onor di sposarmi, e siamo a supplicar l'eccellenza vostra a degnarsi di fare le nostre nozze». Don Fernando di Barà, i Figueroa, i Mascarenes, i Lampordus, i Souza, arricciando le basette, sorrise amaramente e ordinò al capitano Candido d'andare a far la visita della sua compagnia. Candido obbedì e il governatore si fermò con Cunegonda, le dichiarò la sua passione, le protestò che il giorno appresso l'avrebbe sposata in faccia alla chiesa o altrimenti come più fosse piaciuto alla di lei bellezza. Cunegonda gli domandò un quarto d'ora per raccogliersi, per consultar la vecchia e determinarsi. La vecchia diceva a Cunegonda: Signorina, voi avete 72 quarti di nobiltà e nemmeno un picciolo. Non sta che a voi il divenir la moglie del più gran signore dell'America occidentale e che ha una bella basetta. Vorrete voi piccarvi d'una fedeltà a tutta prova? Voi siete stata oltraggiata da bulgari. Un ebreo e un inquisitore si sono succeduti. Le disgrazie danno dei privilegi, ed io confesso che se fossi nei vostri piedi non mi farei il minimo scrupolo di sposare il signor governatore e di far la fortuna di Candido. Mentre la vecchia così parlava con tutta la prudenza che viene dall'esperienza e dagli anni, si vide entrar nel porto un piccolo legno che portava un alcalde e degli alguazil. Ed ecco quel che era successo. La vecchia aveva molto bene indovinato che era questi un francescano conventuale che aveva rubato i denari e le gioie di Cunegonda nella città di Bajadoz, quando in tutta fretta se ne fuggiva con Candido. Questo frate, avendo voluto vendere alcuna di quelle gioie a un gioielliere, furon da lui riconosciute per quelle dell'inquisitore. E il francescano aveva, prima di farsi impiccare, confessato ad averle rubate, indicando le persone e la strada che se avean presa. La fuga di Cunegonda e di Candido era già nota. Si inseguirono fino a Cadice e senza perder tempo si spedì un bastimento per tener lor dietro. Ed era già questi nel porto di Buenos Aires. Si sparse la nuova che era per sbarcarne un alcalde che veniva in traccia degli assassini di Monsignor il Grande Inquisitore. E la vecchia prudente vide in un istante quel che era da farsi. «Voi non potete fuggire», disse ella a Cunegonda, «e non avete nulla da temere. Non siete voi quella che ha ucciso l'inquisitore, e d'altra parte il governatore che vi ama non vi lascerà maltrattare. Restate!» Corre immediatamente da Candido e «Fuggite!» gli dice, «fra un'ora vi bruceranno!» Non vi era un momento da perdere. Ma come lasciar Cunegonda? E dove rifugiarsi?